Andiamo a una domanda da parte di un'altra dolcissima e bella sorella dal Giappone che si chiama Naomi. Ci ha chiesto una serie di domande sul tempo della fine.
Ok.
Allora, lei dice: "Buongiorno fratelli, sto studiando con mio marito il tempo della fine e lui crede che siamo nel tempo della fine, ma non è convinto del microchip. Quindi abbiamo delle domande. Nel futuro, quando arriverà il marchio, se un cristiano fa un incidente ed è incosciente quando arriva in ospedale e poi i medici, vedendo che non ha il microchip, glielo inseriscono, quel cristiano è condannato all'inferno?"
Cioè, glielo inseriscono senza chiedergli il permesso?
Sì,
Ho
senza il suo
capito.
permesso.
Perché l'Apocalisse, Apocalisse
14.
14,9. 14,9 dice che riceve il microchip e va all'inferno. Il microchip è il marchio della bestia, quello che sarà. Allora.
Allora, lei chiede: "Questo cristiano che riceve il microchip senza volerlo è condannato all'inferno? Oppure il Signore lo salva lo stesso, perché è contro la sua volontà? Perché cuore e corpo sono diversi?" Masahiko, cioè il marito di Naomi, dice che non andrà all'inferno perché nella Bibbia dice: "Chi ci separerà dall'amore di Cristo?"
Allora, guarda, chi riceve il marchio della bestia non ha niente a che fare col corpo e il cuore. Che
Come no?
chi lo riceve nel corpo lo riceve anche nel cuore, capisci? Non c'è questa separazione, nessuno può ricevere il marchio della bestia solo nel corpo ma non nel cuore. Mi segui?
Uno che lo riceve volontariamente,
Sì,
dici?
uno che lo riceve, sì, ma ci sto arrivando,
Ah.
un punto, un passo alla volta. Non puoi separare. Non è condannato perché corpo e cuore sono diversi. In questo modo uno può dire: beh, loro lo ricevono nel corpo, non nel cuore lo ricevo. Non è così la storia.
Ok.
Perché il microchip, il marchio della bestia, blocca, controlla la mente, controlla lo spirito. Quindi tu non vuoi più Cristo quando c'hai il marchio della bestia, perché adesso che non c'è più salvezza. Uno che riceve il marchio della bestia e non può più salvarsi perché il microchip blocca quello, capisci? Blocca la mente, va bene. Ora, Masahiko, il tuo marito ha ragione comunque, che non è condannato all'inferno. Chi riceve il marchio della bestia così non è condannato, ma non ha nessuna colpa. Va bene, come.
Perché lui non ha accettato il
È
marchio.
certo, c'è cioè un conto che una donna commette adulterio, che desidera commettere adulterio alle spalle del marito. Un altro conto è che la stessa donna, una donna viene violentata. Non puoi accusare una donna che viene violentata di adulterio. Mi segui? È la stessa situazione, praticamente uno all'ospedale incosciente, mentre il microchip diventa uno zombie, diventa un uomo del diavolo, però a questo punto ha ragione tuo marito, va bene, è un po' come se l'avessero ucciso.
Ok, allora quel cristiano è innocente.
È al 100%. È come tu molesti sessualmente un pedofilo, un bambino, non è il bambino colpevole, è il
Certo,
pedofilo.
sì.
È il pedofilo che magari va all'inferno, non il bambino.
E anche se quell'uomo, quel cristiano diventa come un robot, una marionetta del diavolo,
Col
dell'anticristo?
marchio della bestia?
Sì, perché ha ricevuto il marchio e comincia ad adorare l'anticristo.
Sì, sì,
È lo
sì.
stesso non colpevole?
Assolutamente no, completamente, assolutamente. Masaiko, tuo marito ha perfettamente ragione.
Ok, prossima
Dio ti
domanda.
benedica, Masaiko.
Prossima
Che marito
domanda.
speciale che Dio ti ha dato, sorellina, sorellina.
Abbiamo sentito la sua testimonianza in audio, tutti insieme in radio, se vi
Sì,
ricordate, fratelli.
lui, cos'era, buddista
Era
lui?
buddista.
Da
Ha
buddista, adesso è diventato cristiano come
detto: "Ho
Naomi.
incontrato questa ragazza che lo ha affascinato e ha detto: 'Io non capivo come questa ragazza ha Dio nel cuore.' Come può
È perché
essere?"
Buddha non ne
Lui,
parla.
infatti, lui era buddista, come può essere Dio nel suo
Che
cuore?
Buddha, non, nel libro di Buddha, la parola Dio non esiste. Lui è uno che, secondo lui, bisognava reincarnarsi milioni di volte per arrivare da nessuna parte.
Sì, una bella testimonianza di Masahiko, perché
Bellissima, sì.
lui ha chiesto a Naomi di mettersi insieme, di fare una coppia, e le ha detto: "No, perché tu non hai ancora Gesù nel
Dio
cuore.
ti
Solo
benedica,
quando
Naomi,
ricevi
sorelle,
Gesù."
prendere appunto.
Le ha detto: "No, non voglio un marito non cristiano." E
Brava.
Masahiko si è messo disperatamente a cercare Gesù.
Ricatto, ricatto divino.
Bello.
Bel ricatto. Ricatto tra virgolette. Cioè dice, se vuoi, così la storia, qui devi convertirti a Gesù, se no qui non se ne fa niente.
Ma si vede che lui era un buon seme, perché ha aperto il cuore a Gesù a questo punto, con o senza ragazza, è arrivato a Gesù, ricevuto la salvezza, e poi si sono messi anche insieme, sono sposati, hanno un figlio.
Ma sorelle, che situazioni così, anche non solo con buddisti, ma i cari atei italiani, e diteglielo tranquillamente, dice: mi dispiace, qua io non sono gratis, io costo. Costo non è la borsa la vita, tutte e due qua. Qui ci vuole la borsa e anche la tua vita a Gesù.
Amen.
Però il tizio o la tizia deve essere disposto però a ricevere Gesù con o senza ciliegina sulla torta, la fanciulla. Cioè, questa è una cosa separata. Dopo che ricevi Gesù, vi preghiamo e chiediamo al Signore. Quello può fare anche finta, insomma. Come quel fratello che è diventato musulmano perché la moglie era musulmana, poi lei si è convertita, lei si è convertita, grazie Gesù.
Allora prossima domanda.
Sempre da Naomi?
Sì. Se un cristiano non riceve il marchio della bestia e va in ospedale, senza marchio non lo curano?
E questo dichiara l'ospedale.
Quindi dipende dalla persona nell'ospedale?
Sì, altrimenti viene curato dall'altra parte.
Da quale parte?
In cielo.
Ah. Oh.
Cosa ti preoccupi? La morte... diciamo è un passaggio fuori dalla valle di lacrime e dentro la valle di gioia. Che ti preoccupa? Se non ti curano, se ti curano va bene, se non ti curano meglio. A posto?
Ok. Prossima domanda. Se è per legge che dobbiamo prendere il marchio, cioè il microchip, diciamo, e noi dobbiamo essere sottomessi alle autorità, no? E poi se arriva il microchip non dobbiamo più ubbidire alle autorità?
Cioè stai dicendo... cioè in Romani 13 dice: ognuno deve sottomettersi alle autorità, perché non c'è un'autorità che non è da Dio.
Sì.
È logico, però Paolo mica voleva dire tutte. Non c'è autorità che non è da Dio tra tutte quelle autorità che sono messe da Dio. Però le autorità che Dio non ha messe, no.
Ma nel senso che tutte le autorità che esistono, anche se sono dal diavolo, sono permesse da Dio. Dio li lascia.
Sì, va bene, ma...
Quindi dobbiamo sottometterci quando diranno che il marchio è obbligatorio per legge?
Ci sottomette l'autorità quando l'autorità non è contro Dio.
Ah, ok.
Cioè sta dicendo, questa scrittura si interpreta così, Romani 13. Sottomettete l'autorità perché non c'è autorità che non è da Dio. Si può leggere un altro punto di vista. L'autorità che è da Dio bisogna sottomettersi. Cioè non c'è autorità che non è da Dio tra quelle autorità che Dio ha permesso. Non c'è autorità che non è da Dio tra quelle autorità che ha messo Dio. Però un'autorità che è contro Dio, Dio non l'ha messa, e quindi non deve sottometterti. La Bibbia è piena di esempi, no? Su questo. Per esempio era illegale per i cristiani di non adorare l'impero romano. Per legge dovevi adorarlo.
Ah, sì.
I cristiani non obbedivano.
Sì.
Illegale per le levatrici in Egitto di non uccidere i neonati ebrei, era illegale non ucciderli.
Ah, questo in Esodo, all'inizio?
Esodo capitolo 1. E le levatrici fecero buon viso, cattivo gioco, non ammazzarono nessuno. E nell'impero romano era così, l'impero romano doveva adorare l'imperatore, offrirgli l'incenso, e i cristiani venivano buttati ai leoni perché non volevano dare l'incenso. Cosa ti costa dare un incenso da 2 lire? Niente, niente, no, per questa adorazione. Era questa scusa dell'incenso, il diavolo, capisci, ti faceva rinnegare la fede, cioè alt, questo qui, l'incenso tarangito. Era illegale per gli apostoli, se non ubbidivano alle leggi di Israele, ma non li ubbidirono determinate leggi di Israele, come in Atti 5, in Atti capitolo 5, gli apostoli... ha detto ai farisei, ai capi sacerdoti: giudicate voi se dobbiamo ubbidire a voi o al Signore.
Ah, sì, è vero.
A posto?
Sì.
Daniele, non era legale per Daniele e i suoi amici non ubbidire alle leggi dell'impero vigente babilonese, ma non le ubbidirono. Daniele capitolo 3, Daniele capitolo 6, si fecero gettare Non tanto Daniele 6, più che altro Daniele 3. Cioè, devono adorare la statua di Nabucodonosor, dice no, noi non l'adoriamo questa statua. Dice, vi butto nel fuoco e ciao, ci scalderemo. Invece di morire di freddo, moriremo di caldo, ma noi la tua statua non l'adoriamo. E furono gettati nel fuoco, leggere Daniele capitolo 3. Era illegale. Va bene?
Quindi nella Bibbia vediamo esempi soprattutto quando il popolo di Dio era stato richiesto di adorare idoli o altri dei, il Signore diceva no, c'è solo un Dio e quindi devi ubbidire al Signore, non alle autorità del mondo.
Sì, Paolo dice non c'è autorità che non è da Dio, è come dire le autorità che sono da Dio bisogna ubbidirle. Perché se c'è un'autorità che è contro Dio, logico, perché non è che una scrittura a volte si capisce in sé, da se stessa. Capito? A volte una scrittura bisogna spiegarla, analizzarla, interpretarla con cosa? Con fratello Giuseppe?
Con altre scritture.
Con altre scritture, va bene? Attenzione a non sbagliare, Con altre scritture. Davide era illegale per lui di non farsi uccidere da re Saul. Lui per andare legale devi dire ok Saul, scusa, sono qui, per favore uccidimi.
Ai, ai, ai.
Io mi sottometto alla tua legge. Va bene? Giosuè ha mandato le spie a spiare Gerico. Per queste spie era illegittimo introdursi di nascosto a Gerico, che aveva le sue leggi. Okay? Inoltre era contro le leggi di Mosè. Le spie di Gerico hanno infranto le leggi di Mosè quando entrarono dove? Nel bordello di Rab. Rab, una prostituta, aveva un bordello, e allora sono andati da lei. E questo è illegale, non dovevano andare nei bordelli. Era contro il comandamento anche di... c'era il comandamento di Mosè che non si potevano dire bugie. Va bene? E Rab dice bugie ai soldati di Gerico per proteggere le spie di Israele.
Sì, sì, sì.
Eppure Rab viene annoverata nella genealogia terrena di Gesù, Giosuè capitolo 2. Nella genealogia di Gesù c'è Rab, questa prostituta. Una prostituta che ha detto un sacco di bugie. Arrivano i soldati del re di Gerico e dicono fai uscire le spie che sono qui a spiare. E Rab dice, è vero, Giosuè capitolo 2, a leggere. È vero, sono venuti qua, però sono usciti al tramonto del sole, sono usciti, correte di corsa, andate a prenderli, che senz'altro se fate presto, li fate in tempo a prendere, tutti fuori a cercarli. Bugia. Va bene? E loro erano nascosti a casa di Rab, le nascosti lei. Va bene, tanto che una delle spie si è innamorato così tanto di lei, non so fino a che punto l'amore è arrivato in quel caso, è da scoprire, se l'è sposata, hai capito? È una prostituta. Nella genealogia di Gesù. Non ci sono farisei religiosi, però ci sono prostitute. Nella genealogia di Gesù. Attenzione, le prostitute pentite sono meglio dei farisei religiosi, d'accordo? E i martiri, voglio parlare dei martiri? In tutte le ere i martiri furono uccisi perché non hanno obbedito alle leggi religiose secolari, le leggi cattoliche per esempio, che dovevi, non puoi leggere la Bibbia, ma di che vadano all'inferno queste leggi qua, come non puoi leggere la Bibbia? Quanti cristiani sono stati uccisi, bruciati, torturati dai gesuiti, dall'inquisizione, perché avevano letto la Bibbia che non era nella lingua sacra del latino. Ci sono ancora delle chiese imbambolate che ancora il latino predicano, ma siamo impazzite. Ma perché il latino è la lingua sacra? È sacra per cosa? Il latino è una lingua maledetta, non sacra, è la lingua del diavolo, non è di Dio. Perché? Di Dio sarà la lingua ebraica casomai, e neanche quello, ma supponiamo. Ma il latino sono quelli che hanno ammazzato Gesù, i nostri connazionali, compaesani lì di Roma. Sono con quelli che gli antenati hanno ucciso Gesù, e tu mi prendi la lingua latina, la fai sacra. Ma che razza di religiosi imbambolati siete? Avete capito niente voi, gesuiti, che non siete altro. Dio benedica i cattolici che qualcosa l'hanno capito. Il vero cattolicesimo si chiama cristianesimo, non si chiama latinesimo. Amen. Eccetera. Voglio parlare di Saul, andiamo in Israele.
Saul
era Davide scappa da tutte le parti, sempre a spezzare le leggi, sempre, Primo Samuele parla che era circondato da fuorilegge, quelli che avevano problemi finanziari, una specie di Robin Hood circondato dai criminali.
Sì, è vero.
Infatti quando ha fatto uno sbaglio, così era Primo Samuele 28, i suoi soldati volevano ucciderlo, volevano lapidarlo, capirai che brava gente che aveva, un branco di criminali. Allora, praticamente basta che guardi indietro nei secoli e vedi che non è vero che si sottomettevano alle leggi del tempo. Guarda, tutti i martiri, per esempio, nelle ere furono perseguitati per questo. Era illegale per Tyndale, Wycliffe, Lutero, Giovanni Diodati, va bene, tradurre la Bibbia. Tyndale, Wycliffe in inglese, Lutero in tedesco, Giovanni Diodati in italiano. Lutero è il Dante Alighieri della lingua tedesca, mm-hmm. Che la lingua tedesca è basata sulla Bibbia di Lutero, va bene? La lingua inglese è basata in grandissima parte sulla traduzione della King James Bible, la Bibbia di King James del 1500 erotti. E anche un po' su Shakespeare, certo, ma si dice, siccome Shakespeare era vivo nei tempi della traduzione, si dice che lui ha partecipato. Infatti la Bibbia inglese King James è una lingua bellissima. Se legge la Bibbia inglese King James è meravigliosa, guarda, sembra una poesia, super bella, si capisce inglese, ragazzi. Non è come le Bibbie moderne, American Standard, la Bibbia moderna che è così cruda. La Bibbia inglese di King James è piena di Spirito Santo. E questi furono, alcuni di loro furono perseguitati, uccisi, bruciati.
Quindi non si sono sottomessi.
Tyndale fu bruciato, Tyndale fu ucciso dai cattolici perché aveva tradotto la Bibbia. Va bene? Però quindi grazie a Dio non obbedirono a queste leggi anticristo, d'accordo? È illegale oggi predicare il Vangelo in tanti posti, in Francia, in Russia, in Cina, nei paesi islamici, ma Dio benedice chi infrange, chi rompe, chi non rispetta queste leggi. Va bene? Oggi in Francia se predichi il Vangelo ti mettono in prigione, e cosa fai? Vai in prigione. I testimoni di Geova in Russia sono illegali adesso, hanno detto così i testimoni di Geova, e noi andremo in prigione, non smetteremo, Dio li benedica, ha detto non smetteremo di predicare, andremo in prigione, Dio benedica, si diceva, parli con tanti cattolici evangelici col fischio che vanno in prigione, quelli non riescono neanche a sacrificare la spaghettina e il cappuccino, figurati se vanno in prigione questi cattolici evangelici tra virgolette, Dio benedica quelli tra di loro che invece, capito? Mettono tutto sull'altare. Quindi vi sono leggi create da Dio e altre invece create dal diavolo. Ma quali di queste stiamo infrangendo? Qualche legge dobbiamo infrangere. O infrangiamo le leggi di Dio o infrangiamo le leggi del diavolo. Uno o l'altro, perché sono leggi contrarie. Quando Paolo parla di autorità, il poliziotto che porta la pistola contro il criminale, il vigile stradale, il giudice integro, il politico non corrotto, ci servono binocoli tipo cannocchiale, va bene?
Non li trovi quelli?
No, ci sarà qualcuno, non bisogna mai dire tutti, okay. Perché c'è sempre l'eccezione, perché la politica... Cioè se tu non vai in giro a imbrogliare non fai carriera. È come un avvocato che va in tribunale e si confronta con un avvocato, l'altro avvocato è un imbroglione. Tu come fai a vincere l'imbroglione? Io ho parlato con un'avvocatessa che ci ha risolto dei problemi e questa avvocatessa, dolce, dolcissima, lei e la sua segretaria, evangelizzati, ho chiesto, un avvocato... In un processo, quante bugie deve dire? Dice circa 80% del processo io devo dire bugie. Perché ti confronti con un avvocato imbroglione, vedi due Clinton sono due avvocati, Tony Blair e la moglie, due avvocati. Cioè praticamente oggi,
sì.
Sai, la rivista mondiale omosessuale, la rivista guida omosessuale, sai come si chiama?
No.
Avvocato.
Ah, sì?
Perché hanno scoperto che gli avvocati sono quelli che vincono le cause contro i cristiani. I cristiani non l'hanno ancora scoperto, le perdono tutte, quasi tutte. Mettete gli avvocati cristiani addormentati, non andate lì con la Bibbia nei processi, andate lì con gli avvocati e suonategli di notte e di giorno, di cotte e di crude. Hanno scoperto gli omosessuali che le cause si vincono con gli avvocati, ma cosa aspettate voi a scoprirla? Vendetevi qualche catapecchia religiosa che non vale niente, pagate qualche avvocato e vedrete che lottate contro l'aborto, lottate contro questi vaccini, scioperate. Se i cristiani oggi in Italia, invece di addormentarsi nelle chiese addormentate, facessero uno sciopero, toglierebbero i vaccini. Cosa hanno fatto gli insegnanti di scuola? Quando Renzi voleva mettere una legge che a loro non gli è piaciuta, gli insegnanti hanno scioperato. Renzi ha detto, cambiamo subito. Ha cambiato tutto Renzi. Se l'è fatta addosso Renzi. Sono scesi in strada a scioperare tutti gli insegnanti e Renzi ha cambiato la legge. Se i cristiani scioperassero, dice non vogliamo l'aborto, non vogliamo il vaccino, non vogliamo le vostre cretinaggini, o le vincono le cause o cambiano queste leggi, trovare un compromesso 50-50. I vaccini, non è che deve fare il vaccino solamente perché le case farmaceutiche corrompono i politici con le bustarelle e quindi fanno le leggi così che le case farmaceutiche navigano nei soldi, no. I cristiani scendono in strada e dicono noi facciamo sciopero, non vogliamo che ci obbligate a vaccinare i bambini, vaccinatevi voi. Sciopero, di le case farmaceutiche, se vogliono fare soldi che vadano a zappare, per cortesia, vadano a zappare. OGM, questi cibi, frutta, verdura, frutta senza semi, senza i semi. Perché vogliono che tutta la frutta sia senza semi, così che tutto dipende da questa mafia, questi criminali, queste multinazionali mafiose, che solo loro possono darti i semi per questi speciali frutti che durano solo un anno e poi non si riproducono. Adesso conviene perché costano meno, ma una volta che hai fatto il ponte tra Calabria e Messina, poi tu mi controlli il ponte e poi chi, se non paghi non entri, non ci saranno più navi. Faccio paragone col ponte che Berlusconi voleva fare il ponte tra lo stretto di Messina, poi una notte. Così togli le navi, togli tutto, solo il ponte, e tu mi fai pagare il casello, quello che tu vuoi. Giusto? E poi quando c'è il microchip, lì non passa senza microchip. Invece adesso è bellissimo, ci sono barche, barconi, navi con i treni dentro, adesso costa poco attraversarlo. Ma dopo quel ponte lì sarà come la benzina. Un problema, aumentano le tasse. Capisci? E quel ponte sarebbe una delle più grandi maledizioni italiane. Andiamo Angelina, per cortesia. Okay. Va?
Allora torniamo alle domande sul marchio della bestia.
Sempre Naomi?
Sì. Prossima.
Molte domande c'è sua sorella.
Meglio scappare della città oppure dobbiamo rimanere per continuare ad evangelizzare senza microchip? Chi evangelizzerà durante quel periodo? L'evangelizzazione è finita? E chi scappa? Chi scappa vince?
Ma guarda, sorella, questa ha fatto il corso biblico, questa sorella?
Credo di sì, non lo so.
Lì lo spieghiamo, Quella, la vittoria non è solo nel scappare. Sì, certo, c'è il momento di scappare. Noi siamo scappati dall'Europa, ma qui adesso non scappiamo più. Qui abbiamo una base, va bene, e di lì operiamo. E operiamo in diverse nazioni, però abbiamo sempre una base. Allora, non è che puoi scappare sempre, capito? Devi traslocare, spostarti, ricollocarti nella zona che Dio ti dirà, sarà un bosco, l'Amazzonia, sarà una montagna, sarà un villaggio, va bene? E di lì, sarai, diciamo, opererai in clandestinità contro l'anticristo, no? Chi scappa vince, sicuramente bisogna scappare, c'è un momento di quello, Apocalisse 12, 6 e 14, dice la donna fugge. Va bene, da Matteo 10, 23 dice Gesù, fuggite, vi perseguitano, fuggite, d'accordo, ma solo fuggire e sapere anche dove vai. Okay. Noi ci siamo procurati qui le mappe di tutta questa nazione, abbiamo, quante sono? Una ventina, quante sono le
sì,
mappe?
Sì, sì,
una ventina di mappe, zona per zona, per zona, per zona, però molto, molto dettagliata, ci sono anche paesini con 10 case, paesini con 5 case, è scritta nella mappa, e quindi perché... E quando aveva visto questo film che sono scappati da campo di concentramento in Germania a tempo dei nazisti e controllavano le città, controllavano le strade grandi, le ferrovie, controllavano, erano tanti catturati, uccisi, e però quelli furbi invece andavano non nelle città, nelle strade principali, ma andavano nei paesotti. Io mi ricordo quando ero in Romania, ho parlato con questo cristiano che mi ha detto: io sono a tempi del comunismo, sono scappato in Jugoslavia ed è lì, stavo cercando di arrivare nell'Occidente, Austria, Italia. Dice, però la polizia mi ha preso in Jugoslavia e mi hanno rimandato nella Romania comunista. E questo qui, sposato, è una bambina anche, e mi ha detto come faceva. Dice, lui per non farsi vedere dai comunisti, dice, viaggiavano solo di notte, erano un gruppo di fratelli, e viaggiavano solo di notte, erano vestiti di nero, che di notte così non si vedevano, tutto nero, no? Anche le calze, la camicia, tutto, la borsa nera, e viaggiavano solo di notte. Infatti lì in Romania, quando tu vai in giro in Ungheria, vedi nei campi c'è queste torrette di legno e quei soldati che controllavano. E lì non camminavano mai nelle strade principali. Avevano una bussola e si dirigevano di bosco in bosco. E quindi di giorno loro riposavano, che di giorno dà nell'occhio, di notte camminavano. E sono arrivati in Jugoslavia. Hanno attraversato la frontiera perché ci sono posti boscosi dove tu salti il filo spinato e hanno fatto così. E poi li hanno presi per degli sbagli che hanno fatto, perché hanno preso, cos'è che hanno fatto? Hanno camminato dentro l'Jugoslavia per 20 km e hanno preso il treno. Perché subito dopo la frontiera c'erano i posti di controllo, e sarà così con l'anticristo. Subito dopo ci sono posti di controllo nelle strade, ogni 5-10 km ci sono dei soldati che ti fermano e vedono se sei passato legale o illegale, se c'è il timbro. E loro hanno camminato per 20 km, poi hanno preso un treno, convinti che non c'erano più controlli, invece c'era ancora. Devono camminare invece a una cinquantina di chilometri ancora, minimo. Infatti quando passavano le frontiere Ungheria e Romania, noi vedevamo lì, subito dopo la frontiera c'erano uno o due posti di blocchi, dopo 5-10 chilometri, fermavano e controllavano, specialmente se un pulmino con della gente dentro. E ci fermavano. Quindi allora viaggiavano di notte, vestiti di nero, si sono messi su questo treno e passavano sotto i ponti. C'erano questi ponti sopra il treno passava lentamente e c'erano questi fari che illuminavano vagone per vagone per vagone, e loro si sono nascosti sotto una cosa nera, e loro non li hanno visti. E sono, poi invece è arrivato un controllo e li hanno presi sul treno e sono rimandati indietro in Romania. Quindi rileggi ancora la domanda lì?
Allora, meglio scappare dalla città oppure dobbiamo rimanere per continuare ad evangelizzare senza microchip?
Ecco, quindi bisogna, quando viene l'anticristo bisogna scappare prima che viene, perché da quando arriva è molto più difficile. Infatti i fratelli che sono liberi il cappuccino in Europa e mangiare spaghettine, e attenzione che quando si sta per venire un crollo finanziario e sarà 100 volte più difficile partire. I prezzi sballeranno, è meglio comprare biglietti aereo subito, biglietti aerei di corsa, che poi e così avete bloccato il prezzo e si trovano prezzi a 400 euro andata e ritorno, ok, 500-600 euro, però se lo vai e lo compri, parti oggi o parti domani, costa 1000 euro,
dipende dove vai.
1500 euro, dipende dove vai, cioè io faccio un paragone Sud America, uno può andare in Cina se vuole. Quindi conviene scappare? Sì, giunge il momento è già arrivato. Poi la domanda dice: chi evangelizzeremo in quel periodo?
No, vuole sapere se si evangelizzerà o è finita l'evangelizzazione.
Durante la tribolazione?
Sì, durante il periodo che ti nascondi.
Durante la tribolazione sarà difficilissimo evangelizzare. Infatti noi non andiamo più in giro a dare i volantini così, che dai nell'occhio. Evangelizziamo adesso più che altro a livello personale. Guardare le persone negli occhi, parlare, dopo un po' tira fuori un CD, un DVD, magari se proprio volantino, ma CD e DVD sono 10.000 volte più potenti un CD, quindi c'è la nostra voce e tutto, volantino sono quattro parole e lo buttano via, ma un CD e DVD lo tengono prezioso, quindi armatevi di CD e DVD, distribuiteli, scaricate dalla radio se vi fa piacere, Se non sapete come fare, andate al negozio di computer, pagate il ragazzo lì che ve lo scarica, vi fa le copie, le pagate tutto, e tenete sempre in tasca 5 o 6 pronti per le pecore. Quindi nessuna scusa per non scaricare CD, DVD, trovate uno che ve lo possa fare, masterizzarlo, eccetera.
Sì, e durante la persecuzione la tribolazione si evangelizzerà o non più?
Sarà molto difficile, adesso è il momento di farlo, molto difficile. Sarà testimonianza uno ad uno, però se adesso se dà l'indirizzo di casa tua a persona sbagliata, magari devi cambiare casa, però allora vieni ucciso. Tu inviti a casa, dà l'indirizzo a un fratello falso, un fratello col sorriso, però... lupo dentro, domani arriva l'Eurogent Force e ti arrestano e vai al campo di concentramento, come gli ebrei al tempo del nazismo, d'accordo?
Ok.
Si evangelizzerà, sì, però in quel tempo lì ci saranno, diciamo, milioni di cristiani sbandati nei boschi, nelle montagne, saranno protetti dai 144.000, non protetti con miracoli, protetti anche innanzitutto dalla saggezza, anche miracoli, ma protetti dalla guida. Non andate in quella montagna, andate in quest'altra, non andate in quel bosco, lì vi prenderanno, andate in questa valle, non andate in quel villaggio, lì ci sono spie del diavolo, andate all'altro villaggio. I 144.000 e anche altri fratelli pastori col dono di discernimento, va bene, e che avranno imparato ad ascoltare la voce del Signore, vi diranno cosa fare e cosa non fare. Che le pecore sono gli animali più stupidi che ci sono, non esiste un animale più stupido della pecora. Questo anche a livello spirituale, che senza pastori le pecore sono perse, sperdute, morte, sono il pasto dei lupi. Quindi per questo le pecore sperdute senza una chiesa, non dico solo la mia chiesa, qualunque comunità desiderata appartenere, vi serve un pastore, una guida, va bene?
Man. Prossima domanda: se noi scappiamo in un luogo di rifugio, comunque arriverà la persecuzione anche lì dove siamo noi rifugiati, quindi perché scappare? E Naomi dice: sì, ho letto in Matteo 24, dice di scappare, ma comunque loro ti trovano perché ti cercheranno. E poi solo Dio sa quando dobbiamo morire, quindi anche se ci troviamo nella tribolazione o scappiamo in un luogo di rifugio, il Signore solo sa quando il nostro tempo deve finire. Quindi se scappiamo o no è la stessa cosa?
Assolutamente non è la stessa cosa, non è vero che, com'è che dice, Dio sa quando dobbiamo morire?
Sì. Ovunque ti trovi, Dio decide quando muori.
No, non è mica vero. Leggi Matteo capitolo 2, non è mica vero. Neanche la madre di Gesù, Giuseppe, leggi Matteo 2:13.
2:13. Quindi, divinamente avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Matteo 2:13.
Matteo 2, questo era 12. Verso 13. Ora, dopo che furono partiti, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e la sua madre e fuggi in Egitto e rimani là finché io non ti avvertirò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire.
Capisci, non è mica vero che Dio decide quando tu muori. Giacomo fu ucciso, cos'è, Atti 11:12, cioè Stefano ucciso Matteo, sì, mica Dio ha fatto morire Stefano, è il diavolo che l'ha ucciso Stefano, capisci?
Sì, però Dio sapeva.
Va bene, Dio sapeva, ma non è che Dio decide quando tu muori. Dio sa quello che il diavolo farà, ma il diavolo non è,
sì,
Dio.
Sì, sì, sì,
va,
sì,
bene?
Sì, giusto, sì.
Quindi non è,
sì,
vero che Dio sa quando devi morire. Qui gli dice a Giuseppe e Maria, così dice: alza, prendi il bambino e fuggi, perché Erode cercherà di uccidere il bambino. Quindi se loro avessero disobbedito, Gesù sarebbe stato ucciso nella carne,
sì,
capisci? Se avesse disobbedito.
Quindi questo era il figlio di Dio e potevano anche loro dire: ma Dio sicuramente proteggerà suo figlio, solo Dio decide quando Gesù deve morire, non dobbiamo scappare, stiamo tranquilli. Però invece no, Dio ha detto: andate in Egitto, fuggite.
Sì, guarda, ti posso dare le scritture, per esempio l'Apocalisse 18:4. Leggilo.
18:4.
Tu mi guardi, devi aprire la Bibbia.
No, già lo conosco, sì. Apocalisse 18:4.
Sì.
Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe.
Geremia 51,6, quindi dice, se voi non fuggite, dice, da Babilonia, dall'Europa, dall'America, Stati Uniti, riceverete le piaghe, in caso dell'America, bombe atomiche. Bombe atomiche arriveranno in America, in Europa anche. In Europa anche. Stanno arrivando guerre, per questo che adesso vogliono fare il servizio militare obbligatorio, dove in Norvegia è già obbligatorio, o Svezia, uno di questi, lì sta già, è obbligatorio. In Italia già ne parlano, vogliono fare, i politici stanno, perché non vogliono, non hanno soldi, non vogliono spendere più soldi per un esercito più grande. Domani ci sono notizie profetiche molto importanti sui giornali, l'Europa si sta ufficialmente staccando dall'America e il prossimo passo, ve lo annuncio, ve lo dico adesso, vi diranno che serve un esercito europeo. Mm-hmm. Adesso leggerete nei giornali di domani, qualche settimana, quello che sarà,
okay.
Che presto i giornali vi diranno serve un esercito europeo potente, potentissimo, perché l'America, sull'America non possiamo più contare, lo leggerete nei giornali. Va bene? Ve lo annuncio. Quindi vedrete se non sarà così. Il nostro giornale di Radio Blast è il giornale del futuro. I giornali che comprate sono i giornali del passato, remoto, morto e stramorto. Va bene? Allora, dove siamo qua? Dove eravamo?
Abbiamo letto Apocalisse 18,4.
E cosa ti manca da leggere?
Geremia 51, verso 6.
Leggi.
Fuggite di mezzo a Babilonia e salvi ognuno la propria vita. Guardate di non essere distrutti nella sua iniquità, poiché questo è il tempo di vendetta dell'Eterno, egli le darà la giusta ricompensa.
Va bene, quindi dice fuggite che non siate distrutti, cioè gli ha detto l'angelo alla moglie di Lot, non guardare indietro, lei guardate indietro è morta, è statua di sale. È l'angelo che l'ha uccisa?
No,
è stata la sua
disubbidienza. Però come dicono questi fratelli che ovunque vai ti cercheranno e ti troveranno. Allora,
a chi l'ha detto che ti troveranno? Apocalisse 12,14 cosa dice?
Aspetta, 12?
No, è sbagliato questa storia.
14.
Comunque vai, ti troveranno.
Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto, nel suo luogo, dove essa è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Matteo 10,23 cosa dice?
Matteo...
Se non fuggi, se non obbedisci, se non ascolti i 144.000, il tuo pastore, è certo che sarà distrutto, ma se ascolti le tue guide, che saranno tante le guide, 144.000, mm-hmm. Quindi non mancheranno le guide se le cerchi, non mancherà la protezione se obbedisci, non ti obbligheranno, gli angeli ti portano fuori da Sodoma, ma se tu obbedisci esci da Sodoma, ma se non obbedisci statua di sale, cosa dice?
Matteo 10,23, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra.
Allora cosa dice qua? Che se rimani come un bacucco a scaldare la panca con la borsa d'acqua calda sotto i fondelli, e allora vieni distrutto, come quelle chiese in Siria, in Iraq, in Afghanistan. Sì, sono martiri, ma sono martiri fessacchiotti però. Cioè cosa sono lì seduti appisolati come pappagallini a ripetere rosari? Ma per cortesia, fratelli, andate via, cosa state lì? Hanno attaccato in Egitto una carovana di autobus pellegrini cristiani. Ma siete matti ad andare in giro carovane cristiane? Ma non avete mai, non leggete i giornali, ma non sapete che c'è in giro l'ISIS? Cosa vuoi andare in giro a dire con gli autobus scritte vive Gesù Cristo? Dovete fare come i cristiani della prima chiesa, che si nascondevano nelle catacombe, si imboscavano nei boschi, va bene? Astuti come serpenti, amen. Non fessacchiotti come le marmotte.
Amen, amen.
Sto parlando contro i cristiani immaterializzati. No, Dio li benedica, sicuramente Dio li benedirà, però la guerra non si vince con i martiri. D'accordo? I martiri sono il seme della Chiesa, ma non è che si può vincere una guerra con i martiri. La guerra si vince con soldati che sopravvivono. Cosa ha detto Giulio Cesare? I primi a morire in una battaglia... Va bene, non sono gli eroi, ma sono gli imbecilli, ha detto Giulio Cesare, poi prendetela con lui. È l'imbecille che si fa uccidere alla prima scarica del nemico. Festa a Chiotto, imboscati, mettiti giù. Giulio Cesare diceva, il nemico arriverà con le lance, quelli che vengono uccisi dalle lance sono imbecilli. Va bene? Oh, generale Patton cosa diceva? Diceva, il dovere di ogni buon soldato, va bene, e non è morire per la sua patria, ma assicurarsi che l'altro maledetto bastardo muoia per la sua.
Ai ai ai.
Capito? Oh, il generale Patton, non prendere con me per cortesia. Ai. E l'ha detto Patton.
Sai ma anche quell'altro,
ma sai chi è Patton? Era il più grande generale americano della Seconda Guerra Mondiale. Era così grande che l'han tolto.
Sì, ma anche lui deve essere censurato a volte, eh?
Io ti do una citazione. Senti, se oggi accende la televisione e senti tutti i colori.
Lo so.
Comunque ci sono bestemmie peggiori di queste che ascolti nelle chiese. False profeti, false profezie. E cioè, io ti ho citato solo.
Purtroppo.
Ti ho citato solo. Va bene, senti, non stiamo qua troppo a fare i pappagallini immacolati delle chiese morte, d'accordo? Oh, allora.
No, ma guarda, anche quell'altro soldato dell'esercito nemico, anche quello è una vita da salvare, non da uccidere.
Vabbè, sì,
quindi, in questo senso non sono d'accordo con Patton.
Ma scusa un attimo, ma tu devi fare il parallelo, devi fare le dovute prospettive. Nel nostro caso si applica. Noi stiamo lottando non contro, come Patton, contro i tedeschi. I tedeschi,
certo,
poveri disgraziati, bisognava dargli il Vangelo. Mm-hmm. Stiamo lottando contro il diavolo, contro il suo popolo, contro i falsi profeti, contro il New Age, la zizzania, i diavoli, i farisei. Gesù non li ha chiamati come Patton, però li ha chiamati serpenti, sepolcri imbiancati, mm-hmm, mausolei ambulanti, come
sì,
li ha chiamati?
Sì, sì.
Piena di ossi di morto, puzzolenti,
sì, sì, sì.
Imbiancati fuori e dentro, putridi, luridi, puzzolenti, pieni di rattoni morti. Cioè, peggio di così? Ma fratello, ma che fate Giuseppe, la mia nonna? Questo è Gesù.
Ok, va bene.
Oh, una tomba piena di ossa morte, piena di topi anche, quindi rattoni. Oh, per cortesia, qui non ci interessa la religione per far compiacere le animelle dei dolci farisei immacolati, va bene, che sono lì a pregare alle statue, ma che vadano, d'accordo? Qui se vogliamo passare alla tribolazione dobbiamo svegliarci. C'è altro di...
Sì, due domande ancora.
Sì, dai che è ora di andare qua. Perché tu ti stai dilungando troppo.
Lo so, sono sempre io, sì. Prossima domanda.
Dai, dobbiamo chiudere.
Parlavo con un pastore.
È l'ultima, è vero, questa è Naomi?
No. Parlavo con un pastore sul tempo della fine e gli dicevo che... E lì diceva che in Daniele parla di Antiochio Epifane e quindi ha studiato la falsa interpretazione. Allora, forse noi dobbiamo avvertire questi fratelli?
È come lo Spirito vi guida, cioè come lo Spirito vi guida. Se Gesù ha detto in Matteo 15, ha detto lasciate, sono ciechi, guide di ciechi. A volte non è il caso, non vale la pena sprecare tempo con le chiese morte. A volte lo Spirito ti guida a dare messaggio, scuoterti la polvere dei piedi e andare via. A volte invece dagli amore e pazienza. A volte scuoterti la polvere dei piedi, come lo Spirito ti guida. Luca 9,57 dice lasciate che i morti seppelliscano i morti. Se per questo abbiamo lo Spirito Santo, sai. Io non perdo tempo ad andare in giro a litigare con le chiese fuori binario. Io quando vedo il testimone di Geova gli faccio il sorriso e tiro avanti, insomma.
Mm-hmm.
Perché se mi metto lì a tirare fuori le Bibbie e mostrargli tutta la conoscenza biblica che abbiamo, ci salviamo più qua, qui abbiamo poco tempo, ragazzi. Andiamo a cercare le pecorelle, ok? Però se ci metti qui da andare a dare un messaggio di Geremia, vai, attenzione però che se conosco il tuo indirizzo dove abiti ti darà in persecuzione, capisci? Io una volta in Italia evangelizzato in un posto di religiosi, però sapendo dove abitavo, l'indomani sono arrivati con le moto a chiedere ai vicini chi è questo qua, chi è quello là, che chiesa è, che religione è. A tutti i vicini hanno chiesto. E i vicini, che succede? C'è qualcosa che non va? Qui ci sono questi religiosi che vogliono sapere tutto di te, chi non sei, chi non sei, chi sei, chi non sei, cosa fai, cosa non fai. Insomma, mi hanno scocciato. Quindi se conosco il tuo indirizzo, secondo me scuoterti la polvere e vai altrove. Per questo deve essere il tempo della fine, attenzione a chi date l'indirizzo, ok? Attenzione ai falsi fratelli, vi daranno problemi. Andiamo.
Amen.
Da che, dopo Naomi chiudiamo.
Ultima domanda, sì.
Chiudiamo dopo Naomi?
Sì, sì.
E perché, fratelli, qui quanta pazienza devono avere questi poveracci.
Allora, una domanda sul marchio. Il marchio potrebbe essere un'altra cosa, non il microchip?
Sì, sì, può essere il francobollo delle poste statali italiane, può essere qualunque cosa, a me non mi interessa, perché io non ho tempo da perdere con internet e dico non è microchip, è una pedata nel sedere, che ne so cosa sarà quello che sarà, però non perdiamo tempo a litigare cosa sarà, secondo me sarà un derivato perfezionato del microchip, che è l'Hitachi giapponese ha fatto un microchip che quasi neanche è come la capocchia di uno spillo. Capisci? Può essere la capocchia di uno spillo, però diciamo secondo me sarà o il microchip o in derivato. Il microchip per me è anche troppo grosso così com'è, perché oggi la tecnologia che c'è lo possono fare più piccolo,
sì,
più
sì.
Miniaturizzato. Il punto non è cosa sarà, solo che sarà inequivocabile. Il Papa dirà, prendetelo tranquillamente, io c'ho già una collezione sulla fronte, lui dirà così. O altri come lui, come John MacArthur, il calvinista, che dice alla sua chiesa ricevete i microchip, poi vi pentite, tutto, povero imbroglione, non ti puoi pentire, Apocalisse 16, Apocalisse 9, dice invece di pentirsi, quelli con il marchio della bestia malediranno Dio, Apocalisse 9 e capitolo 16. Quindi cosa sarà? Non mi interessa. Secondo me è microchip, se invece è microchip sarà un bullone del meccanico in cima, sulla zucca, non mi interessa,
no,
però
ma
lo riconoscerai, l'importante è che lo riconosci. Dice sulla mano destra o sulla fronte. Quando arriva un Matteo Renzi o un matto di un Renzi o una matta Merkel o quello che è, e dice sulla zucca, sulla fronte, sulla mano destra, vi mettere questo microchip o quello che è, noi diciamo no, te lo metti tu sulla tua zucca e sulla tua mano destra, io sulla testa c'ho il sigillo, leggi lo sigillo che abbiamo noi, Efesini 1:13, noi abbiamo già un sigillo sulla fronte, non ci servono marchi del diavolo, siamo sigillati dal momento che siamo nati di nuovo.
Efesini 1:13. In lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa.
Ecco, conclusione, quando arriveranno e diranno questo coso qua, che secondo me sarà una specie di microchip, sarà quello che sarà, questo qua dovete metterlo sulla fronte o sulla mano destra. A questo punto... E ci avrà qualcosa a che fare con 666, qualcosa, ma anche se non si capisce bene, se sulla fronte, ma a destra, io non mi metto niente.
Allora,
io sai cosa metto sulla mano destra? Un biglietto aereo per andarmene fuori da questa valle di lacrime.
Allora, secondo te va bene se un fratello oggi sceglie di prendere un microchip sulla mano sinistra perché non è il marchio? No?
Per cortesia, se la puoi prendere nei fondelli, i microchip. Io dico di no.
Hai detto sì. Ha detto per adesso non sappiamo cosa è.
Ma cosa vuoi fare?
Può essere un'altra cosa, non il microchip.
Ma
lo sarai solo quando sarà obbligatorio sulla mano destra o sulla fronte.
Lo saprai di sicuro che devi evitarlo. Ma nel frattempo, mica mi vado a prendere il microchip sulla mano sinistra o sulla zucca di dietro, che arriva in anticristo. Clicca sul computer mondiale in cima alla piramide di tutti i computer e tutto un tratto, cos'è? Tu viaggi in autostrada in Italia, sei mai stato sull'autostrada del sole o qualunque autostrada, ci sono queste scritte sui ponti, attenzione nebbia, attenzione autisti senza Cristo, pericolo.
Non dicono quello,
magari. E allora... Com'è che queste scritte appaiono? Uno fa un click,
sì,
su tutta l'autostrada e dice attenzione, cintura di sicurezza.
Sì,
allora
sì,
cosa
sì.
Farà l'anticristo a Gerusalemme nel Tempio? Ci avrà il suo computerino portatile che ha collegato tutta la piramide dei computer del mondo, clicca e tutti i microchip sulla fronte o sulla zucca, sulla mano destra o sinistra o sul piede sinistro, qual dove sarà, automaticamente tu diventi anticristo.
Controllato.
Controllato. Questo mi interessa che la mano sinistra adesso. Fratelli, non prendete il microchip. Adesso uno ci scriverà sicuramente. Dirà, sì, ma io sai, devo andare all'ospedale. Mi ha detto il dottore che se non metto il microchip dentro la mia appendice o nel mio fegato o nella mia milza e dice così che posso morire. E muori. Muori. Perché devi vivere, scusa? Qual è l'uomo, dice Salmo 34, qual è l'uomo che ama la vita e vuole lunghi giorni? Ma per cortesia, io ho 70 anni e ti pare che io voglio tornare indietro? Dice, oh, se fossi giovane, ma Dio ci liberi, ma per cortesia, le fidanzate sbagliate, la marijuana che ho fumato, per cortesia, gli sbagli che ho fatto.
No, andiamo da Gesù, è meglio.
No, fammi andare da Gesù, fammi andare in cielo. Allora sì che li mangerò cannelloni e lasagne. Qui vado, lasciami andare a evangelizzare, per cortesia. Non ho tempo, adesso devo andare a cercare pecore.
Amen.
Va bene? A posto?
Da parte di Naomi, grazie in anticipo per le risposte. Un abbraccio grande, grande.
Ok,
finito il messaggio.
Che ti benedica. Salutami il tuo dolce marito giapponese, che dolce. Dice, vedi che è discernimento lui, dice, ha detto delle cose. Tuo marito ha ragione su quel punto là di prima.
Bello studiare la Bibbia insieme, marito e moglie.
Vedi che famiglia benedetta.
Bello.
E voi ragazzi in giapponese raggiungete i buddisti, mi raccomando.
Lo stanno facendo.
Sì, infatti... fatemi sapere se come procede la chiesa in casa. Infatti tutti i fratelli per il mondo, scrivere. Diglielo, Angela.
Sì.
Scrivere.
Scrivere.
Così.
Cosa?
Scrivere.
E cosa?
Più forte. Scrivere e dirmi cosa, Angela?
Ah, scrivere email a noi?
Sì.
Ah, adesso
e dirmi
ho capito.
Cosa?
Va bene.
Cosa devono dirmi?
E come va la chiesa in casa?
Esatto.
Ho capito che hai detto
Voglio
prima.
Sapere come va la chiesa in casa, come vanno le pecore. State invitando alle pecore quelle che vale la pena? Quindi incontrate una volta, due, tre nel caffetteria per vedere che spiriti hanno, ma una volta che ricevono Gesù, una volta che si convertono, una volta che allora invitate a casa e lì tirate fuori il caffè, il tè, eccetera, e niente grande mangiate, il tè, il caffè, un biscottino così, e fate la chiesa in casa. Quanti siete in due? Presto sarete in quattro, in otto, in sedici. Se fate le cose per bene, se insegnate loro le cose che dice nel corso biblico, secondo Timoteo 2:2, insegnare ad altri, che insegnano ad altri, che insegnano ad altri, ad altri, ad altri, ad altri, ad altri. Quindi se siete in due, Matteo 18:20, due persone sono una chiesa. Quindi due persone, se siete una chiesa, non potete rimanere sempre in due, io, te e nessun altro. Presto starete in quattro, insegnerete agli altri due come evangelizzare anche loro, e presto starete otto, insegnerete agli altri sei come evangelizzare anche loro, e presto starete in sedici, e presto sarete... due case, perché più di 15, 16 non dovreste essere, perché poi date nell'occhio, va bene? Quindi due case. A posto?
A me, grazie Gesù.
Ok, la seconda casa, vedete l'altra casa, la famiglia più ispirante, più nello spirito, nominate quella casa lì e dice, la persona in quella casa lì più spirituale, maschio, femmina, quello che è, e il pastore, la pastoressa, non dovete neanche chiamarlo pastore, chiamatelo responsabile, che il pastore è una cosa religiosa, chiamatelo responsabile, noi li chiamiamo responsabili, poi davanti a Dio saranno vescovi, arcivescovi, cardinali o papi, sono affari tra loro e Dio, noi chiamiamo responsabili.
Amen.
Ciao ciao, arrivederci, gloria a Dio, grazie Gesù, Angelo, io ho finito.
ok, allora ci fermiamo. Basta così per oggi?
No, interrompiamo la trasmissione, ma chi si ferma è perduto.
Allora non ci fermiamo,
no,
andiamo avanti.
Niente, sempre avanti.
Allora fate la pazienza.
Sempre avanti per Gesù. Sì, adesso stacchiamo la trasmissione, ma guai che si ferma.
Amen.
Allora, domani
sì.
A che ora? Alle 9?
Alle 9 da
alle
noi.
9, cos'è in Italia alle 9?
Le 3.
Le 3 del pomeriggio.
Sì.
Allora, domani alle 3, ragazzi, preparate il caffettino, chi lo beve. Chi non le beve, io qui mia moglie mi ha fatto una cioccolata stamattina e sono mesi che non bevo caffè, ragazzi. Sto bene, sto benissimo.
Stai meglio?
Sì, sto molto meglio.
Good.
Grazie Gesù. A posto?
Amen. Amen, fratelli, vi salutiamo. Vi salutiamo, vi abbracciamo e ci risentiamo domani alle 3.
Allora, mandagli 24.000 baci.
E Dio vi benedica, preparatevi anche per la Santa Cena, come abbiamo annunciato.
Sì, ma non solo pane e vino,
Il cuore,
lo spirito, l'anima. Scusate che mi sono un po' scaldato, ma è importante, fratelli, che sono stanco di ascoltare famiglie che litigano la moglie così, il marito cos'ha. Basta, ragazzi. Domani comunione, voglio sentire solo che vi siete perdonati, che è tutto a posto, in ginocchio davanti a Gesù, sottomessi, sottomissione totale a Gesù, almeno in quella direzione.
Amen.
Va bene?
Amen.
Il regno di Dio non è anarchia, non è io faccio quello che voglio, non c'è democrazia in cielo, democrazia in cielo non ce n'è. Va bene? Lasciamogli ai politici quelle stupidaggini. Noi crediamo nell'unità, tutti insieme, uniti. Primo Corinzi, Angela?
1:10.
Con questo vi salutiamo.
Ciao, braccio. Fratelli, un abbraccio. Ciao.
Dio vi benedica.
Ciao, amen. Ciao.
Gloria, gloria.
Dentro di me cercavo risposte senza un perché, della tua compassione dubitavo io. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo il mio Dio dov'è.